Centro di Cultura Ebraica della Comunità di Roma. I 10 comandamenti. Terzo comandamento: non pronunciare il nome. Rav Alberto Piattelli e Antonella Castelnuovo. 1996. Digitalizzato per il sito www.torah.it nel 2007.
Desidero subito delineare il percorso del mio intervento. Quelli che saranno i punti che cercherò di riassumere molto brevemente e di toccare. Intanto presentare il testo, le traduzioni, le implicazioni pragmatiche nella halakha della tradizione ebraica, le difficoltà che il testo presenta, vedere qualche esegeta antico e moderno come affronta il testo, e per ultimo presentare qualche spiegazione che va al di là del significato testuale del testo stesso. Il terzo comandamento così suona, praticamente io mi riferisco alla lezione dell'Esodo, che è capitolo 20, verso 7 dell'Esodo. L'Otissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, chi lo yinaki Hashem et Asher Issa et Shemo Lashav. Il che tradotto vuol dire non pronunciare il nome dell'Eterno, vuol dire in vano, perché non manda impunito l'Eterno colui che alzerà o che pronuncerà il suo nome in vano. Questa è una prima lettura, una prima versione di questo testo ebraico. Diciamo subito che questo comandamento, il terzo comandamento, è legato ai precedenti. Io sono il Signore Dio il primo e non fate per l'immagine il secondo, perché anche qui l'argomento fondamentale è riferito a Dio stesso. E quello che colpisce è subito una particolarità. Mentre i due primi comandamenti parlano in prima persona, io sono il Signore Dio, eccetera, qui si passa alla terza persona. Perché non pronunciare il nome del Signore tuo Dio in vano, e soprattutto nella seconda parte, perché non manda impunito il Signore colui che giurerà il suo nome in vano. E questo fa dire ai nostri maestri del Talmud di Megillah che questo comandamento costituisce una frattura tra i due precedenti e i seguenti otto, nel senso che i primi due sono stati ascoltati e sentiti direttamente dal popolo di Israele sotto il Sinai, direttamente da Dio, e gli altri otto in qualche modo sono stati riferiti da Mosè, che ha funzionato da intermediario tra Dio e il popolo di Israele. E questo è molto interessante e molto importante. Perché? Perché l'ebraismo riconosce la necessità che il popolo di Israele abbia dovuto sentire direttamente da Dio i comandamenti che riguardano l'esistenza di Dio, che sono il Signore Dio, così l'intende Maimonide, poi un comandamento a che accettare l'esistenza di Dio, e l'altro comandamento che è contro il culto idolatra, perché questi comandamenti costituiscono l'essenza fondamentale dello spirito ebraico, la sua teologia, la sua filosofia, della sua religione. Quindi è necessario che l'ebreo sentisse personalmente questi comandamenti, perché non sono in qualche modo realtà o verità raggiungibili attraverso la logica, attraverso la filosofia, attraverso il ragionamento. Quindi non sono elemento di fede, ma nella concezione ebraica sono elemento della storia del popolo ebraico. Cioè il fatto che Dio abbia parlato, o che gli ebrei abbiano avuto l'impressione di sentire Dio, vuol dire che la prova storica, l'esistenza di Dio, l'hanno avuto sperimentando questo fatto eccezionale e estremamente importante. Detto questo, il terzo comandamento presenta non poche difficoltà. Perché questa espressione lo chissà, che traduciamo a non giurare, che vuol dire semplicemente alzare, elevare, spostare, muovere, e qui si dice si muove sulla bocca, si inserisce nella voce, quindi pronunciare, preferire, e come dice Shaddai, proferire, profer, ferro di portare, quindi è proprio il corrispettivo di tissà ebraico, il ferro latino. Ma quello che ancora è difficile dal punto di vista linguistico è che vuol dire lasciar in vano, che cosa vuol dire questa doppia ripetizione del verbo, di questo avverbio in vano, lasciar, recitata a metà del verso, alla fine del sesto verso, che vuol dire di loyin hakeh, che non manda impuniti Dio, soprattutto perché i 10 comandamenti, soltanto in 2 comandamenti, questo e il precedente, si parla di punizione, e soltanto in 1 comandamento onora i due genitori, si parla del premio. Perché questa particolarità e questo evidenziare una punizione così dura e così violenta, che non manda impunito, quasi sembra preclusa qualsiasi forma di pentimento e di ricerca di perdono. E poi anche perché, se noi accettiamo l'adozione non giurare, noi sappiamo che lo stesso comandamento non giurare in nome di Dio in vano e non profanare il nome di mia santità è un comandamento che si trova nel Levitico, nel capitolo 19, quindi si tratterebbe, tradotto e preso in questo senso, di una ripetizione. I nostri maestri ci hanno detto che i due comandamenti si integrano a vicenda, perché lì è scritto nel Levitico non giurare il mio nome in vano, e qui è scritto non giurare il nome del Signore tutti in vano, l'Eterno tutti in vano. In qualche modo questo comandamento integrerebbe quell'altro, nel senso che non si può adoperare il nome di Dio, tutti i nomi di Dio, il nome del Ramato, il termine di Dio, il termine Shaddai e così via, per giurare in vano e falsamente. Se noi vediamo, guardiamo un momento le traduzioni italiane che sono susseguite in questo ultimo secolo, per esempio Shaddai, Samuele Vetustatto, così traduce: non proferire, ecco, lui si fa questo proferire latino, cioè proferro, quindi sopportare, levare, mettere in bocca, non proferire il nome del Signore tuo Dio, tra parentesi, giurando, per falso, poiché il Signore non lascia impunito chi proferisce il suo nome per falso. Ecco, shav vuol dire vano, una cosa che non esiste, e qui già Shaddai invece dà una interpretazione falso e falso, tutte e due le volte, che lui dice, non è falso veramente spiegare il commento, Shaddai dice qualcosa meno della falsità. Questa parola, falso è più, sheker è una cosa più forte, shav è un po' meno, e quindi qualche cosa che non ha consistenza e non ha niente su cui poggiarsi e riferirsi. Va bene? E quindi shav è come l'alito che non ha una consistenza, però ha qualche cosa. E quindi così è questo giuramento falso, che non è proprio falso falso, ma è falso in qualche modo. Quindi c'è danno a proferire e poi c'è falso e falso. Se andiamo avanti nei nostri maestri, vedo Sorani, nei 10 comandamenti, la famosa edizione Israele, dice non usare il nome del Signore tuo Dio in vano. Ecco, il falso sostituisce in vano, perché il Signore non terrà innocente che avrà usato il suo nome in vano, e insiste ancora in vano. Poi arriviamo alla traduzione dei nostri giorni, con la traduzione dei segni, che lo stesso rabbino dare dei segni sul forno della casa traduce, non pronunziare il nome del Signore tuo Dio in vano, e aggiunge, poiché il Signore non lascerà impunito chi avrà pronunciato il suo nome in vano. Quindi la traduzione di segni si scosta da quella del Shaddai, è più vicina a quella del Sorani, perché parla di in vano, però nella nota al Pentateuco, che noi tutti abbiamo e conosciamo, dice, qui si tratta del giuramento falso, ma si condanna anche l'uso in modo profano e frivolo del nome del Signore. Ecco, nella nota di segni introduce, perché un conto è falso e un conto in vano. Ecco, e su questa linea, diciamo, falso e in vano, è la traduzione aramaica di Onkelos, il quale traduce questi due shav, prima volta la traduce in vano e la seconda volta la traduce due falso. Quindi il terzo comandamento conterebbe due modalità: non pronunciare il nome del Signore Dio in vano, cioè quando non c'è bisogno, e la seconda volta falsamente. E questa interpretazione del Deonclos, del Targum aramaico, è in qualche modo ripresa da Rashi, il quale si rifà al Talmud di Shavuot, il quale dice che è vietato giurare, e poi vedremo cos'è il giuramento, sia nel dire questa duro, questa pietra, questa colonna che è di pietra e di legno, e quindi è falso, sia giurare che questa pietra che è di legno è effettivamente di legno, perché non c'è necessità di giurare in quanto è superfluo, e quindi sarebbe un giuramento invano, cioè non necessario per confermare qualche cosa che tutti accettano e riconoscono. Perché in fondo il giuramento vuol dire proprio questo, vuol dire la tendenza di agganciare qualche nostra proposizione, espressione, enunciazione a qualcosa che si reputa come vero, cioè Dio. Questo è il significato del giuramento. Come è vero Dio, così è vero quello che io dico. Ma quando è falso quello che io dichiaro di essere vero, naturalmente dichiaro anche la falsità di quello che io coinvolgo a questo giuramento. E questa è la grande colpa. Cioè di unire qualcosa di caratterizzatamente superfluo o falso a qualche cosa, un'entità che per noi ebrei ha l'assioma, corrisponde alla massima verità e alla massima consistenza. Questo è il grosso peccato. E quindi quando dice il Talmud che questo giuramento si tratta di le sciannotte tagliatua, cambiare qualche cosa che è conosciuto, il grande peccato, la grande colpa che si ricava dalla trasgressione di questo comandamento è quello di modificare in qualche modo la conoscenza umana, in qualche modo di falsificare, di far pensare al comune mortale diversamente da quello che è la realtà, da quello che deve essere invece il suo modo di pensare. Quindi diciamo che questo comandamento esalta, evidenzia il significato della verità. La verità che non può essere in qualche modo sostituita o falsificata. E per questo è grave la colpa. Non può essere mandato impunito. E la prassi ebraica, così come è stata codificata o da Maimoni, da Sefra Chinnut, vede appunto queste cose, cioè dire di una cosa che non è vera in un certo modo, giurare una cosa così come realmente è e quindi la superfluità del giuramento, così pure se uno giura su qualche cosa che non può essere altrimenti, come dice Maimonide, che ogni essere scannato muore, è ovvio, quindi deve essere scannato muore, e quindi è un giuramento superfluo, oppure chi giura per annullare un precetto, anche qui è superfluo, perché secondo la tradizione ebraica ogni ebreo si trova nelle condizioni di essere in qualche modo impegnato al giuramento dal Monte Sinai, e quindi giurare significa quasi la presunzione di voler annullare un giuramento che invece ci lega tutti quanti dal momento della donazione della Torah. Poi giurare in vano vuol dire anche pronunciare il nome di Dio quando c'è bisogno, dire una benedizione non necessaria, non richiesta, fare un giuramento, anche qui quando si giura prendere in mano la Bibbia, ovviamente la fonte di questa usanza sta poi in questo. Perché l'ebraismo vuole, quando si giura, si prenda in mano qualche cosa di mitzvah. Quindi non giurare il nome di Dio in vano vuol dire non collegato a una realtà, a un oggetto sacro. E quindi se tu giuri senza prendere in mano una cosa concreta, è come se tu giurassi in vano, su nulla. E il giuramento infatti non è valido. Questo è il Sefer HaMitzvot e il Sefer HaChinuch. Quali sono le motivazioni di questa mitzvah? Abbiamo già detto che uno giura
per qualche modo falsificare, mistificare la realtà, farla apparire diversa da quella che effettivamente è. La pronuncia del nome di Dio collegata a un giuramento che non è necessario, addirittura falso, è una mancanza di rispetto nei confronti di Dio stesso. Un rapporto che deve essere invece un rapporto basato sul timore, sul rispetto e sull'onore. E questa motivazione, più che collegare il terzo comandamento ai precedenti, primo e secondo, collega il comandamento terzo al quarto e al quinto, al sabato che va santificato e rispettato, ma soprattutto all'onore dei genitori che devono essere rispettati, onorati, eccetera. Quindi va collegato al Zachor e al Gabbet. Secondo, adesso non possiamo seguire tutti i vari esegeti, ma è interessante che un modo per capire, scusate, quello che è il giuramento falso, per capire quello che è il falso, per capire quello che è il falso, dobbiamo anche conoscere la parte opposta, che cosa l'ebraismo intende per verità. È chiaro che la verità, l'ebraismo, non è un fatto di fede. Anche se il termine ultimo della verità è Dio, l'infinito, e più uno si addentra nella verità, si avvicina a Dio, anche se la verità Dio è espressa nella Torah, e più uno approfondisce, studia la Torah, si avvicina a Dio e scopre la verità stessa, è chiaro che l'ebraismo non è una religione fideistica e si abbandoni soltanto alla fede. La fede è nell'ebraismo il risultato della conoscenza. E tutti sappiamo quanto nella Bibbia, nel pensiero dei nostri maestri, si insista su questo elemento della conoscenza. Sarà piena la terra della conoscenza di Dio, dice il profeta Malachi. Perché tutta la terra si conoscano le tue strade, ti dice in un salmo, saprai che io sono il Signore, dice Ezechiele, mi farò conoscere in mezzo a loro, dice la Torah. Quindi la conoscenza, che è il risultato della ricerca, dell'approfondimento, dell'applicazione intellettuale, è elemento essenziale del taismo. Quindi la verità si consegue attraverso questa strada, con questa strada. C'è un midrash molto bello che dice che quando Dio creò il mondo, in quell'occasione gli angeli si ribellarono, fece una specie di manifestazione contraria a questo evento, perché dicevano: Signore Dio, è inutile che tu crei il mondo e poi lo affidi agli uomini. Affidando agli uomini il mondo è destinato a essere distrutto. E allora, partendo dalla spiegazione di un testo dei Salmi, dove è scritto che la misericordia e la verità si incontrano, la carità e la pace letteralmente si baciano, si attaccano, questi quattro valori rappresentano quattro modi diversi di questi gruppi di angeli celesti. La misericordia dice: Signore Dio, crea l'uomo, perché l'uomo è uno che agisce in maniera misericordievole, come il Hasadì, lui fa attività. E la verità risponde: Dio non creare il mondo, perché l'uomo è tutto falsità. Tzedek, la giustizia, dice: Signore Dio, crea l'uomo, perché l'uomo è idoneo a compiere atti di giustizia e di carità. E la pace risponde: Signore Dio, non creare l'uomo, perché l'uomo non è altro che un essere pieno di contese, di ire, di conflitti e di guerra. Che cosa fecero il Signore Dio? Prese la verità e la gettò in terra, perché ha scritto: Dio gettò le verità in terra, scritto la Bibbia. Allora gli angeli dicono: ma come, Signore Dio? La verità, che in fondo è il sigillo della tua essenza e della tua esistenza, tu lo disprezzi, lo gestisci in questo modo. Allora Dio ci ripensa e dice, Tale e Mesminar, salga la verità dalla terra. Il che vuol dire? La verità sorge dalla terra. Cioè la verità è qualcosa che nasce, che cresce in mezzo agli uomini. Cioè non è, come dicevo prima, un elemento fideistico alla quale si deve assolutamente credere che sta lì come dogma forse irraggiungibile. La verità è il prodotto dell'uomo, la sua azione, la sua ricerca, il suo approfondimento, il suo lavoro intellettuale, morale e spirituale. E quindi l'uomo ha questa capacità di raggiungere la verità e di produrre la verità. Certo, Dio ha mostrato la strada, e quella è la Torah. E è ancora interessante, si trova nel Talmud, come si chiama il Midrash dell'Otios, il Midrash legato alla forma delle lettere. Nel Talmud di Shabbat si dà un'interpretazione per ogni lettera nella sua forma e nella sua collocazione all'interno dell'alfabeto. E se arriva la Shin, si dice Shin è Sheker. Shin è la bugia, è la menzogna. Shin Sheker. E la Tau, l'ultima lettera dell'alfabeto, è Emet, è collegata a Emet. Allora il Talmud si domanda, perché questa stranezza? Sheker, la parola Sheker è formata da tre lettere che sono nell'alfabeto una presso all'altra. Kof, Shin. Seguono una presso all'altra. Mentre Emet sono tre lettere distanti da di loro. Alef la prima, la Mem la mediana e la Tau è l'ultima lettera dell'alfabeto. Allora risponde il Talmud perché Sheker si trova al mondo, quindi vuol dire che c'è questa conseguenza, e la verità purtroppo non si trova perché è simboleggiata da queste tre lettere lontane l'una dall'altra. La verità è difficile trovarsi, più facile trovarsi, trovare la falsità. E ancora si domanda sulla forma delle lettere stesse, perché la parola Sheker, domanda il Talmud, tutte e tre lettere sono poggiate su una gamba soltanto, o due gambe, mentre la parola Emet ha un bel piano di appoggio, perché dice che la Sheker, la falsità, non è qualcosa di forte, di durevole, che ha sostegno. La verità invece è qualcosa che ha una base, che ha un appoggio, ha un sostegno, e questo vuol dire che se anche la menzogna attualmente più frequente della verità, la speranza, l'ottimismo ebraico fa sì che la verità sia qualcosa di più stabile, di più permanente e di più durevole. Questo tanto per studiare la forma delle due lettere, eccetera. Dicevo qualche commento moderno. Cassuto, per esempio, interpreta il testo Lotti sa e c'è e lo che fa lasciare. Non trasferire il nome del Signore dello Dio su qualcosa che non sia vano. E gli farei così una Martin Buber quando dice, che vuol dire questo, trasferire il nome di Dio in vano? Prendere il nome di Dio, quello che significa, cioè contenuti filosofici, religiosi, eccetera, trasferirli in ideologie, in programmi, in filosofie che sono vane, che sono contrarie all'ebraismo stesso. Quindi non trasferire il nome di Dio in vano. Questo lo dice Martin Buber e lo dice Umberto Cassuto. Qualcun altro dice non trasferire il nome di Dio in qualcosa di vano, c'è un commentatore del Settecento, che il Dio lo mandi lassù, lo aggancia a qualcosa di vano, gli togli la sua permanenza in mezzo agli uomini, togli l'elemento di provvidenza, e Dio dice Dio è soltanto un'idea filosofica, sta lì al modello della filosofia aristotelica, sta lì, non si occupa degli uomini. Questo, agire e pensare in questo modo, è trasgredire il terzo comandamento. E infine c'è un brano bellissimo lo Zohar argomenta molto bene questo comandamento. E lo Zohar dice, parte dalla riflessione su un episodio del profeta Elia. Il profeta Elia che amava soccorrere le persone più bisognose. Una volta capita a casa di una vedova e il profeta Elia gli domanda: che cosa hai bisogno? Lei gli dice: io sono vedova e ho bisogno di tutto, perché anzi i miei creditori non fanno altro che togliermi tutto quello che è intorno. Allora il profeta Elia le domanda: che cosa hai in casa? E lei gli risponde: in casa ho soltanto questa ampollina d'olio. Cosa vuoi meglio di questo? Perché è scritto Torshen Mishementò, il buon nome di Dio viene fuori dall'olio buono. Cioè dire, il nome di Dio, quello che significa, nasce dalla fiamma che emana l'olio. Ma c'è di più. È necessario avere almeno un punto di partenza, che è l'olio, perché la benedizione di Dio non si pone e non si instaura nel vuoto solo. Perché è scritto Breshit Bara Elohim, il principio che ho è Dio, il nome di Dio appare soltanto dopo due atti, Breshit Bara. E così nella Berakha, diciamo Baruch Atta Hashem, dopo due parole viene il nome del Signore. Perché il nome del Signore, nella presenza della benedizione di Dio, non si colloca nel vuoto. Quando si finisce di mangiare, è necessario che un pezzo di pane rimanga sulla tavola per dire la Berakha. La Berakha non si trova nel vuoto. E lo stesso motto, dice Zohar, benedire e pronunciare il nome di Dio in vano vuol dire in qualche modo creare un vuoto, collegare l'esistenza di Dio al vano, al nulla, all'invano, e creare un vuoto. E l'ebraismo insegna che il vuoto non rimane mai vuoto. Il vuoto viene sempre occupato da qualcosa che più delle volte è negativo. E quindi questo comandamento non ti sa, non rimuove il Signore di invano, non soltanto nel senso di pronunciare o di giurare, ma non rimuove il Dio invano, vuol dire, secondo lo Zohar, un richiamo all'individuo a non creare condizioni di vuoto che non potrebbero essere altro che riempite dal male, dal negativo, dalle forze più deteriorate. Allora capiamo il collegamento di questo terzo comandamento ai due precedenti, dove nel primo e nel secondo si afferma la presenza di Dio, e il terzo comandamento può essere un invito all'uomo a stare attento a non rimuovere appunto questa presenza di Dio stesso. Grazie.
Ringrazio Laura Terni per il suo intervento, per questa panoramica così interessante di interpretazioni del commentatore degli esegeti antichi fino allo Zohar a Martin Buber. E credo che possiamo passare in spunti anche da questo, quindi da tutt'altro la parola.
Le aspettative, il mio intervento sarà molto meno rigoroso di quello del Rabbino Piattelli, in quanto io così parlerò essenzialmente degli spunti e delle riflessioni che mi hanno evocato questo comandamento, ovviamente non facile, e diciamo esporrò questo mio breve intervento introducendo, facendo una premessa con riferimento ovviamente alla storia della Bibbia e al comandamento stesso, poi diciamo mi dilungherò un pochino sul significato che a me ha evocato questo comandamento e poi farò qualche accenno. Cosa si sente? Sì. Aspetta, volevo alzare un po'. Ecco, perché... E poi fare qualche accenno su come poteva essere interpretato in chiave moderna, diciamo, ai tempi, ai nostri giorni. Premetto che le mie interpretazioni sono di tipo sociologico, psicologico, in rapporto anche un pochino al linguaggio. Allora, cominciando con questo preambolo generale, vediamo che la creazione biblica si articola Ha tre stadi estremamente significativi, a parte appunto la struttura della creazione dei sette giorni da parte di Dio. Ci sono tre momenti estremamente importanti che segnano il rapporto tra Dio e l'uomo. Dunque, il primo stadio è il rapporto tra Noè e Dio, ed è sigillato da un segno particolare che è l'arcobaleno. Il secondo stadio è appunto il rapporto tra Dio ed Abramo, e anche qui vi è un segno che sigilla questo patto, ed è la circoncisione. L'ultimo stadio, ed è quello di cui ci occupiamo oggi, è praticamente il patto tra Dio e il popolo di Israele, sigillato dallo Shabbat. La struttura portante di quest'ultimo stadio è il decalogo intorno al quale praticamente ruota questo patto. Vediamo che indubbiamente, perché cominciare dalla creazione? Cioè indubbiamente sembra che io cominci prendendo l'argomento molto alla larga, ma di fatto non è proprio così, perché il Midrash, alcuni studi eccetera, hanno trovato dei grandi parallelismi tra l'atto della creazione e il decalogo dato a Dio da Mosè. Secondo Midrash, infatti, il decalogo è stato praticamente dato a Mosè usando le 10 parole che Dio ha usato per la creazione. E in questo senso il primo atto della creazione, cioè sia luce, luce fu, corrisponde al primo comandamento. Il secondo atto della creazione corrisponde al secondo comandamento. Il terzo atto della creazione, in particolare mi cito Cremo perché trattiamo del terzo comandamento, si tratta appunto della divisione delle acque dalla terra, e così via. Quindi c'è un parallelismo quasi cioè estremamente stretto tra questo atto della creazione e l'idea. Un altro fatto effettivamente che ci può far pensare che questo parallelismo simbolicamente possa essere stipulato è il ruolo del linguaggio. Vediamo che il ruolo del linguaggio fin dai tempi della creazione è un ruolo fondamentale, cioè secondo la Bibbia Dio dice sia luce e luce fu, cioè c'è un parallelismo strettissimo tra la parola e l'azione, cioè la parola davar vuol dire anche cosa. Quindi secondo il mito biblico creare è in praticamente un parallelo, cioè si crea attraverso la parola. E tutta la Bibbia in un certo senso promulga questo, cioè tutta la creazione di Dio che inizia con i sette giorni ma che si trasforma attraverso il rapporto con Noè, con Abramo, con l'umanità e poi con tutto il popolo, avviene attraverso il dialogo, cioè la rivelazione nella Bibbia è una rivelazione dialogica, dove di fatto la parola supplisce oppure testimonia la carenza di un'immagine. Cioè in vari parti della Bibbia si dice appunto, anche nel Deuteronomio, se non erro, si dice avete sentito, non avete visto niente, avete sentito una voce. E questo sentire una voce è la testimonianza della presenza di Dio. Quindi la stessa immagine è supplita o testimoniata dalla parola. Quindi è un rapporto di dialogo. La fede rivelata è un dialogo. Dunque, vediamo che se torniamo un attimo alla struttura della creazione per poi arrivare al decalogo e al terzo comandamento, vediamo che la creazione avviene attraverso dei processi, attraverso la promulgazione della parola, Dio crea, però questo processo avviene attraverso degli atti estremamente chiari, cioè Dio crea separando, attraverso degli atti di separazione, cioè separa la luce dalle tenebre, separa il giorno dalla notte, le acque dalla terra, eccetera, eccetera. E questa separazione avviene anche attraverso dei limiti, creando dei limiti, cioè ogni cosa è delimitata, acquista una sua entità, una sua funzione e una sua parte all'interno del cosmo. Quindi attraverso la parola, gli atti di separazione e la creazione di limiti, Dio trasforma il caos in ordine, in cosmos. Quindi la creazione avviene attraverso questi processi. Tuttavia, quando arriviamo alla creazione dell'uomo, l'uomo lo crea a sua immagine e somiglianza. Vediamo che attraverso l'uomo Dio crea una sua specularità in cui si può rispecchiare e appunto il testo dice è cosa buona, cioè finisce tutta la sequenza della creazione con l'uomo e concludendo dice questa è cosa buona. Quindi vediamo che per la creazione dell'uomo non c'è quest'atto di separazione e non ci sono questi limiti, in quanto dopo aver separato tutte la materia, diciamo, organica e soprattutto inorganica, Dio attraverso l'uomo ricrea una possibilità di contatto con la sua creazione, in quanto appunto l'uomo è a sua immagine e somiglianza. Il primo atto di limite che Dio dà all'uomo è nel giardino dell'Eden, quando gli vieta ovviamente di mangiare il frutto del bene e del male, ma non lo fa attraverso la parola come ha fatto con gli altri, lo fa attraverso un comando, cioè in questo senso la parola è diversa. Comanda all'uomo di non mangiare dall'albero del bene e del male, perché sennò sarebbe come lui. Come tutti sappiamo, avviene la trasgressione, Adamo ed Eva mangiano dal frutto del bene e del male e l'ordine creato inizialmente da Dio attraverso gli atti che rispecchiano la creazione viene completamente distrutto, quindi si ritorna al caos e si torna alla maledizione. Ora, vorrei un attimo soffermarmi su questo, anche se sembra un pochino fuori tema, perché di fatto questo rapporto, i limiti nei confronti dell'uomo, tra il limite che Dio pone come comando nell'Eden di separazione tra l'uomo e la divinità, è un fatto fondamentale nella Bibbia. E di fatto lo ritroviamo anche nel terzo comandamento, cioè non pronunciare il nome di Dio in vano, in senso diciamo non estremamente letterario, non estremamente ortodosso, cioè è un'interpretazione ovviamente, potrebbe essere proprio interpretato come un ulteriore limite che Dio pone all'uomo, cioè una separazione tra lui, la sua divinità, tra la parte trascendente e quella emanente di Dio, cioè tra Dio e l'uomo. Perché questa separazione? Perché di fatto se non c'è quella distanza originaria non ci può essere un rapporto, non ci può essere la relazione, non ci può essere dialogo. Di fatto le due entità per entrare in comunicazione devono essere separate e distinte. Ogni qualvolta nella Bibbia si tenta di fondere questo rapporto, cioè l'uomo tenta di trasgredire questi suoi limiti, si ritorna al caos. Pensiamo alla storia della Bibbia, nella Torre di Babele, in tantissime altre occasioni, quando l'uomo trasgredisce questa sua limitatezza, quando non prende atto della sua identità, praticamente si torna nel caos. E questo è una delle possibili interpretazioni, chiaramente in chiave, così come ho già detto, non estremamente rigorosa, cioè è un'interpretazione che fa evocare il testo. Dunque vediamo anche che è interessante praticamente quello che diceva, riagganciarsi un attimo a quello che diceva Alberto rispetto sempre al ruolo del linguaggio e dell'immigrazione nei confronti del Decalogo. Dunque ci sono dei midrash che dicono infatti che i primi due comandamenti sono stati dettati direttamente dalla parola divina al popolo di Israele. Dal terzo in poi era Mosè che mediava questo rapporto dialogico, perché indubbiamente la parola divina era troppo potente e quindi Israele non riusciva a reggere il confronto con la voce di Dio. Tuttavia i primi due, proprio perché erano stati dettati da Dio, si erano praticamente impregnati, cioè si erano proprio erano compenetrati nell'anima di Israele. Dal terzo in poi la parola di Mosè non è così forte come quella di Dio, ma di fatto crea la possibilità di trasgressione, cioè Israele sentendo la voce di Mosè può dimenticarsi dei comandamenti. Quindi mentre i primi due, io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio al di fuori di me, sono fondamentali, iscritti nell'anima del popolo, dal terzo in poi si crea la possibilità di trasgredire. Quindi il terzo comandamento crea di fatto una potenzialità di rapporto, un dinamismo che non è necessariamente così, cioè può essere trasgredito. E quindi vediamo che questo ruolo, diciamo, di potenzialità, di trasgressività che può avvenire nei confronti di del rapporto uomo-Dio, è l'essenza stessa della natura umana, cioè l'essenza stessa che si ritrova nella Bibbia, e di fatto vediamo che tutta la creazione si articola in questo senso, cioè dall'inizio a Noè, ad Abramo e nel Sinai abbiamo tutta una serie di azioni in positivo, nel senso che l'uomo, Dio crea questo suo ordine attraverso alcune regole fondamentali, eccetera, l'uomo le vista, dopodiché c'è la ricostruzione. Quindi il decalogo in questa creazione continua che inizia con i sette giorni ma poi va avanti, cioè non si ferma lì, cioè non è statica, il decalogo è il compimento massimo della riconciliazione tra uomo e Dio. Però è una riconciliazione potenziale, tanto è vero che appena avuti i 10 comandamenti c'è la costruzione del decalogo e quindi di nuovo un atto di distruttività da parte dell'uomo che di nuovo infrange i limiti tra Dio e se stesso, cioè la creazione di Dio d'oro in questo senso abbassa la trascendenza alla portata dell'uomo, però si conformano di nuovo i confini tra queste due entità. E col decalogo vediamo che c'è l'elemento che suggella e che crea indubbiamente l'identità del popolo, perché è la prima volta che la creazione avviene tra Dio e l'intera collettività del popolo, cioè prima questo fatto era sempre fatto con un individuo, con Noè, con Abramo, e per la prima volta ora attraverso Mosè c'è un patto con tutto un popolo. E quindi praticamente si crea in questo senso la dimensione sociale. Vediamo dunque come si può interpretare il tutto attraverso un'ottica di processo di identità. Dunque vediamo che, come ho già detto, l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, quindi possiamo anche cercare di interpretare questa storia come un processo della creazione di identità non soltanto di un popolo ma anche dell'individuo. E vediamo innanzitutto l'identità del popolo israeliano, ma anche dell'uomo ebreo, è un'identità di tipo storico. Questo perché il primo movimento, io sono il Signore tuo Dio che ti tratta dalla chiesa d'Egitto, è fondamentale, cioè non è un Dio qualunque, non è un Dio che si crea in quel momento, è lo stesso Dio che ti tratta dalla chiesa d'Egitto. Quindi questo è la traccia storica per l'identità ebraica è assolutamente fondamentale. Il secondo comandamento, e qui è indispensabile citare i primi comandamenti e anche quelli che succedono dopo, perché chiaramente sono tutti collegati, è impossibile parlare di uno senza citare gli altri. Il secondo comandamento appunto ribadisce l'unità di Dio. Nell'ebraismo sappiamo tutti non c'è la polis, non ci sono tanti dei, ce n'è uno solo, ma questo uno non è la somma dei tanti attributi che altri popoli hanno avuto rispetto alla Trinità, è un Dio completamente diverso, è l'uno, non è uno cioè la somma di tanti, è l'uno in quanto diverso dagli altri, diverso perché la sua storia con il suo popolo è diversa dagli altri, quindi si inizia la separazione del popolo. Quindi di nuovo creiamo dei limiti, Dio attraverso il decalogo separa il popolo di Israele da tutti gli altri popoli, in quanto avrà una storia diversa, in quanto ha un rapporto diverso sigillato dal patto che è lo Shabbat. Il terzo comandamento abbiamo visto che è la potenzialità dell'uomo di riconoscere i propri limiti e poter creare in tal modo il dialogo. Se non ci sono dei limiti, se non c'è separazione e individuazione, non c'è un dialogo, perché non c'è quello spazio ottimale che è colmato dalla parola, cioè ci deve essere uno spazio attraverso il quale l'uomo può parlare e ricevere la parola di Dio. Anche qui è interessante perché ci sono molti altri miti di altre religioni dove la Dio nasconde il suo nome, cioè le tematiche non sono non è Dio che nasconde il suo nome all'uomo, ma è l'uomo che deve essere artefice e cosciente dei propri limiti. E questa è ovviamente un altro cardine fondamentale dell'ebraismo, cioè Dio ha bisogno dell'uomo per rivelarsi. Cioè, questa Isaia dice: tu sei testimone del mio patto, della mia essenza, ma se tu non mi fai da testimone, io non esisto. Quindi questo è il concetto, tra l'altro ribadito da Esce, che Dio ha bisogno dell'uomo per esistere. Cioè, c'è questa forte anticipazione, questa forte liberazione, che però non è fusione. Cioè, ognuno deve avere un'identità ben definita. Come può essere interpretato questo in chiave più moderna? Oggi il termine identità è citato da antropologi, da sociologi, da psicologi, forse proprio perché viviamo in un'epoca in cui queste identità sono abbastanza fluide e precarie. E si parla comunque dell'individuo in genere, in molti testi diciamo di studiosi dell'argomento, si parla di identità dell'individuo come un'identità plurima. Nel senso che l'individuo oggi, nella società moderna, con i processi di comunicazione umana, eccetera, si ritiene un uomo, un individuo capace di adattarsi a molti ambienti e di modificare la sua identità a seconda dei ruoli e dei contesti in cui vive. Quindi l'identità plurima significa che ognuno di noi può essere in un certo modo in un determinato contesto, cambiare, diventare diverso in un altro contesto e così via. Ora, queste identità femminili molto spesso si verificano anche con l'adottare oppure l'identificarsi in dell'individuo in culture e sottoculture che ci presenta oggi la nostra società, che di fatto potrebbero essere non verità, come diceva Alberto Piattelli, cioè potrebbero essere dei falsi, dei significati falsi per quello che riguarda la nostra essenza, la nostra cultura, la nostra tradizione, ma non solo come ebrei, ma anche come persone. Mi riferisco per esempio a, non so, adesso va molto di moda il mago, la magia, oppure tutti questi movimenti esoterici, andare dietro a religioni estremamente lontane dalle nostre tradizioni, oppure se vogliamo in ultima istanza anche la droga potrebbe essere un richiamo di una sottocultura che ci dà un'illusione di un qualche cosa che di fatto è estremamente fatale e non veritiera. E tutto questo andare dietro alle mode, cioè anche in modo molto più subdolo, anche il fatto di conformarsi a questi modelli, diciamo, della società di massa, anche questo è un modo meno esplicito di correre dietro a ideali falsi, che non creano quel rapporto tra l'io, la coscienza e, se vogliamo, la trascendenza, il sé, l'essenza della nostra umanità. E sono, come ha detto Ferrarotto, un sociologo abbastanza noto, sono dei sintomi della frammentazione dell'io. E in questo senso, senza addentrarsi proprio in questi concetti psicologici, che cosa significa questo? Qual è la risposta ebraica rispetto ai 10 comandamenti? Sappiamo che attraverso i 10 comandamenti l'ebraismo ci presenta un monoteismo etico. E per etico significa che l'uomo è corresponsabile con Dio della creazione, quindi è corresponsabile con Dio della coscienza, della propria identità. E secondo questo modello di identità storico, collettivo ed individuale, ci deve essere una coerenza tra tutti i livelli, cioè l'individuo deve essere coerente con se stesso, deve essere coerente con la collettività, deve essere coerente con Dio. Cioè se non c'è armonia, invece dice Matisse, non c'è armonia, cioè il contrario, cioè, se non c'è armonia in terra non c'è armonia in cielo. Cioè il monoteismo etico implica che il mondo ebreo deve avere una identità coerente in tutti gli aspetti della sua vita, e coerente con se stesso, coerente con il gruppo, coerente con la sua tradizione. E in questo senso anche il linguaggio è estremamente importante, cioè se pensate a come si struttura un linguaggio, cioè il linguaggio, come dicono molti linguisti, alcune teorie linguistiche, cioè è un fatto implicito tra l'individuo e una collettività, cioè se non si condividono i significati tra l'individuo e la collettività non si riesce a comunicare. E quindi una coerenza comunicativa, cioè una comunicazione chiara, deve avere un fatto riconosciuto che sia rispettato. Quindi tutte le ambiguità di significato, se pensiamo al linguaggio di oggi, ai linguaggi di oggi politici, che dicono una cosa, cioè dicono una cosa e ne intendono un'altra, che mascherano i significati, eccetera, secondo l'identità ebraica del monoteismo etico, chiaramente non sono accettabili, né tantomeno accettati. Quindi rispetto alla frammentazione di valori che stiamo vivendo oggi, ed è innegabile che siamo in un momento di crisi, che potrebbe essere stimolante e creativa, in quanto ogni momento di crisi stesso potrebbe anche portare ad una nuova sintesi, una nuova ricostruzione, come ci fa vedere la Bibbia, cioè una continua creazione, ricostruzione e ricostruzione. Ecco, l'ebraismo impone con una prevalere della coscienza, cioè fare delle sintesi di tutti questi nostri aspetti, di queste nuove, eccetera, fare una sintesi che però sia fedele e veritiera a quello che noi veramente sentiamo. Tutto questo non è facile, ovviamente, richiede un'educazione, non è un processo che può avvenire così dalla spontaneità, perché se seguiamo le mode spontanee, le leggi spontanee che poi di fatto sono indotte dai modelli sociali, appunto ci perdiamo anche noi in questi frammenti di identità che non sono veri. E quindi forse una possibilità di interpretare questo comandamento in chiave più attuale potrebbe essere proprio questa, cioè non nominare il nome di Dio in vano, come diceva Alberto, cioè rispetta la verità, l'essenza che ti è dentro, e non si perdere, non si frammentare in mezzo a questi modelli che forse non ti sono ottimali. Io concludo, mi ringrazio.
E i suoi kinuim, che sono gli attributi di Dio, quelli che si conoscono come nomi di Dio, non si possono adoperare se non per lo studio e per la preghiera. E quindi tradotto vuol dire adoperati per testi di preghiera e testi di studio. Perché? Perché questo fa parte del rispetto che si dà al nome, che se non serve più il testo va messo in dignità, cioè riposto e messo sotto tutela in una maniera particolare. Tutte le altre traduzioni sono forme di intransigenza, di ortodossia, di chiamare quello che vi pare, ma certo che Dio e l'inetta non corrisponde al nome di Dio che noi conosciamo. Quindi si tratta soltanto di una molto larga estensione di quella che è la nuova ebraica. Punto primo. Punto secondo, da parte ebraica c'è una grande resistenza, poi si parla di questo comandamento, al giurare. E si dice infatti nel Talmud di Shavuot, che tratta questo argomento, che quando Dio pronunciò il nome, quando il popolo sentì il terzo comandamento, non pronunciare il nome di Dio in vano, tutto il creato cominciò a tremare, a sobbalzare, preso da tremore e dal terremoto. Questa è la tradizione. Perché si domandano i nostri maestri perché il mondo sobbalzò proprio per il terzo comandamento e non per gli altri nove? E rispondono perché per tutte le trasgressioni che l'ebreo può commettere, è scritto nell'Esodo, fino a che Dio è disposto a pulire, a restituire l'innocenza all'individuo. Soltanto nel caso di questo comandamento è scritto Loia, che Dio non è disposto a perdonare se uno ha pronunciato il nome di Gimba. E quindi questo del chiamare l'individuo a avere delle resistenze. Quando si giura con la Bibbia in mano, anche noi l'ho detto, se prende un tefillino, talletto, cose di sacro, ma non è un giuramento. Quel caso è una proclamazione, un'affermazione solenne, ma il giuramento di cui noi parliamo significa coinvolgere il nome di Dio, cosa che non avviene mai. Quindi, giurare sul nome di Dio, ma giurare, dire questa espressione, tenere in mano una Torah, una Bibbia, non è giuramento ma è soltanto un'affermazione solenne, fatta con verità, con intenzioni di la verità, ma non rientriamo nel giuramento di cui stiamo parlando. Quindi questa dichiarazione solenne, questo impegno si fa con qualcosa di sacro in mano, cioè la Bibbia, l'Inta, l'Ede, l'Ede, eccetera, che però nei nostri giorni non è il giuramento in nome di Dio. Questo si deve fare soltanto in determinate circostanze molto molto rare, molto speciali.
A proposito di come si tace di emettere la verità, no? Hai detto, prima il Signore Dio manda la verità a terra e poi cambia idea, questo è quello che dà subito, a parte tornando, poi cambia idea e rialza la verità. Ora, noi nei giorni meridionali, nel giorno del Carnaval, preghiamo il Signore Dio effettivamente di cambiare il suo programma. Ma la domanda è questa. Ma se il Signore Dio è infallibile, come è possibile che poi cambia idea o programmi anche nei confronti dell'uomo?
C'è una tradizione ebraica che dice che non dobbiamo leggere soltanto la Torah, la scrittura nera su carta bianca, ma che c'è una lettura di carta bianca sulla scrittura nera, su un doppio alfabeto. Questo vuol dire che certe volte anche gli atti di negatività, faccio un altro esempio, c'è una tradizione che dice che ogni anima prima di venire al mondo si trova nel pieno della divinità e lì conosce tutto, la verità, la storia, il destino, eccetera. Però prima di entrare nel corpo umano, Dio la tocca in bocca e gli fa dimenticare tutto quello che conosceva. E ricomincia la nuova esperienza, si fa a scuola, si impara, si studia, eccetera. Allora si domanda un rabbino cattivo, perché questa cattiveria di Dio? Perché questa cattiveria di Dio gli fa dimenticare all'anima tutto quello che già sa? Quanto tempo avremmo risparmiato di studi, di approfondimenti, di avanzamento? No, già si parte. Allora risponde, perché Dio vuole instaurare, creare in mezzo agli uomini anche la categoria del dimenticare. Perché anche questo è importante. Cioè, se l'uomo avesse questa capacità di dimenticare, sarebbe venuto il giorno a pensare alla morte. Non farebbe più niente. Non costruirebbe, non studierebbe, non avanzerebbe, eccetera, non avrebbe. Invece anche questa capacità di dimenticare che sembra negativa è necessaria e una funzione positiva. Venga alla domanda. Anche questo pensamento di Dio, di gettare la verità via, è una categoria negativa, ma ha un valore di insegnamento all'uomo. Qual è l'insegnamento? Che anche l'uomo deve stare attento a non rimuovere da sé. Lotti sa non togliere, non rimuovere il nome del tuo Dio per qualcosa che sia male. Cioè Dio in questo gesto ha voluto insegnare all'uomo, un atto negativo, ha voluto insegnare all'uomo a non rimuovere in lui stesso la verità, ricorrendo a qualcosa sia vano e di falso e di superfluo.
Quindi l'ottiziano dice, gli è rimosso ma l'ha ripresa, anche tu si attende a non rimuovere e non riprende proprio magari più niente. Forse posso riprendere da quello che diceva Antonella, sì, tutti sappiamo che per i popoli antichi il nome, non soltanto il nome di Dio, ma il nome del re rivestiva una tale sacralità che era proibito pronunciarlo, quindi è tutto ricoperto di timore, di rispetto, eccetera. E quindi, secondo quello che ho capito, mi pare di aver capito, l'ebraismo avrebbe recepito questa usanza dandogli dei significati diversi. Poi è interessante come Ibn Ezra, che è un commentatore vissuto nel 1100, riprende questo motivo. E lui dice, se, e lui pensa alla realtà egiziana nel suo tempo, se uno si permettesse in Egitto di giurare sul nome del re, anche per cose vere, lui rischierebbe la sua vita. Se lui adopera il nome del re, non di Dio, ma del re del faraone, del re d'Egitto, per qualcosa collegato a cose, collegando a cose futili, lui rischierebbe la vita. Tanto più, allora vale questo discorso, se noi pensiamo di associare Dio con realtà vane e realtà false. Poi posso anche dire un'altra spiegazione. Lottissa e Cem, Lottissa e Cem, Hashem lo che ha lasciato. Non portare il nome del Signore di Dio in vano, non giurare. Se qualcuno mi chiedesse dove nella Torah noi troviamo un comandamento, un orientamento contro l'ipocrisia religiosa o contro l'integralismo, noi possiamo dire che questo comandamento si rivolge anche a queste situazioni. Nel senso che se uno porta su di sé il suo tifilino e il talento e contemporaneamente la sua condotta, la sua vita è fatta di ipocrisia, di mancanza di aderenza spirituale, convinta, catanà a queste risposte, sicuramente lui ha rimosso di Dio, ha rimosso il significato di questi precetti e l'ha accettato. E quindi questo comandamento si rivolge anche all'atteggiamento umano di non rimuovere da sé l'essere rivolgendosi verso il danno, ma peggio dimostrare di avere su di sé Dio, essere religioso formalmente, ma poi invece va verso il danno, è vuoto, nulla, l'effimero. Quindi diciamo che questo comandamento si rivolge all'uomo ipocrita, all'uomo integralista, a quello che fa della religione una cosa vera, una cosa falsa, una cosa vana, una cosa che ho di sé di significato.